uomini che sapevano tutto. Le vite parallele di Giulio Andreotti e Elio Ciolini. Due biografie di recente pubblicazione. Il Papa Nero. Antibiografia del divo Giulio di Michele Gambino Manni e Il Faccendiere. Storia di Elio Ciolini di Antonella Beccaria. Il Saggiatore ci aiutano a far luce su alcune delle pagine più inquietanti della storia italiana. Di Girolamo De Michele da Carmilla Ondine. Com. È naturale che un momento di attenzione sia dedicato all'austero regista di questa operazione di restaurazione della dignità e del potere costituzionale dello Stato e di assoluta indifferenza per quei valori umanitari i quali fanno tutt'uno con i valori umani. Un regista freddo, impenetrabile, senza dubbi, senza palpiti, senza mai un momento di pietà umana. E questi è l'on. Andreotti, del quale gli altri sono stati tutti gli obbedienti esecutori di ordini. Di Aldo Moro, 1978. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato far credere al mondo che non esiste, e come niente, sparisce. Di che i senso zetta i soliti sospetti. La morte di Giulio Andreotti è caduta a brevissima distanza tra la pubblicazione di due libri resi ancor più emblematici dal decesso del divo, l'antibiografia dello stesso Andreotti ad opera di Michele Gambino, e la ricostruzione col consueto taglio controinformativo e un'attentissima lettura delle fonti di Elio Ciolini, uno dei più inquietanti inquilini del Residence Faccendieri, in cui abita il peggio della storia della Repubblica, senza ordinali da parte di Antonella Beccaria, che pochi mesi prima, assieme a Giacomo Pancini, aveva pubblicato una rilettura della storia della Repubblica attraverso la biografia politica del 7 volte Presidente del Consiglio. Tanta ricchezza informativa fa da contraltare all'incredibile leggerezza, al limite dell'elogio servile, con la quale gran parte della stampa italiana ha delicatamente glissato sulle peggiori pagine della nostra storia nel momento in cui, morto Andreotti, sarebbe stato imperativo un bilancio non formale della sua carriera politica. C'è voluto il post di Luca Sofri perché venisse ripubblicata con scarsa cura per i refusi la durissima pagina del memoriale in cui Aldo Moro, dalla galera brigatista, tracciava un ritratto a lettere di fuoco della statura politica e morale dell'ex amico di partito. Se Andreotti è persona nota, Elio Ciolini risulta invece ignoto ai più. E, come mostra il lavoro di Antonella Beccaria, resta ignoto anche a chi lo ha conosciuto. Chi è davvero questo personaggio che sembrava saper tutto della strage del 2 agosto e della strategia stragista di Cosa Nostra nella primavera estate del 1992? Un agente segreto infiltrato nell'organizzazione terroristica responsabile della strage alla stazione di Bologna? E se sì, di quale servizio, italiano o francese? Un guardaspalle di Gelli, un uomo talmente vicino a Stefano Delle Chiaie da condividerne alcuni segreti, un delinquentello, un po' mitomane e megalomane, ma fondamentalmente onesto, iscritto alla loggia Monte Carlo, uno strano e pittoresco personaggio che andava gridando ai 420, so tutto della bomba, della stazione di Bologna. Un patatcaro che spaccia patacche. Faccendiere pagine 65, 92, 153, 197. Forse tutte queste cose, forse nessuna. Sta di fatto che nel dicembre 1981 un presunto piccolo truffatore detenuto nel carcere di Champdelon in Svizzera inviò al console italiano un primo memorandum sulla strage della stazione, cui seguirono altre rivelazioni, il virgolettato è obbligo. In breve, esisteva, secondo Ciolini, un'organizzazione terroristica internazionale denominata OTI, collegata alla Trilateral e diretta da una loggia massonica denominata Loggia Riservata, che non ha niente in comune con la loggia massonica P2, anzi è la vera P2. Al vertice di questa loggia riservata ci sarebbero stati i fratelli fondatori, Giulio Andreotti, Gianni Agnelli, Roberto Calvi, allora presidente del Banco Ambrosiano, Attilio Monti, il cavalier Artiglio, proprietario di giornali e petroliere, Umberto Ortolani e Licio Gelli, e Angelo Rizzoli, ancora proprietario del Corriere della Sera. In questo contesto era maturata la decisione, presa da Gelli, di un eclatante attentato terroristico alla stazione di Bologna, la cui esecuzione era stata affidata a Stefano Delle Chiaie, per distrarre l'opinione pubblica dalla scalata finanziaria al ENI. Si trattò di una raffinata operazione di depistaggio. Ciolini infatti falsificava il quadro complessivo mescolando elementi veri, verosimili e falsi, e lanciava al tempo stesso messaggi obliqui. La loggia P2 veniva ridimensionata nel momento in cui era stato scoperto l'elenco dei suoi affiliati, ma al tempo stesso veniva ipotizzata l'esistenza di una più alta loggia. La strage veniva attribuita ai fascisti, ma a quelli sbagliati, facendo il nome di Delle Chiaie, che con la strage non c'entrava, ma era impigliato in una fitta rete di sospetti, e aveva avuto per qualche tempo al suo fianco, in Sud America, lo stesso Ciolini, presentatosi come ufficiale dei carabinieri. E soprattutto, dagli accertamenti bancari non emerse alcuno spostamento significativo di fondi destinati alla presunta scalata al ENI. Ma le indicazioni fornite da Ciolini sfioravano in modo allusivo quel conto protezione aperto nel 1978 da Silvano Larini presso l'Union Banques Suisses di Lugano, il tesoro del Partito Socialista di cui nel 1981 non si aveva notizia, e che sarebbe emerso solo nel 1993 con l'inchiesta Mani Pulite, un conto il 633.369 sul quale erano transitati in più tranche anche i soldi dell'ENI diretti al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e tangenti varie. Di esso si parlava a bassa voce nei corridoi del potere italiano, e la sua presunta esistenza, per quanto sussurrata, avrebbe potuto costituire un fattore usato per condizionare l'andamento della politica italiana nel decennio che precedette Tangentopoli, faccendiere P74. Un conto sul quale, nel 1989, stavano indagando Carla Del Ponte e Giovanni Falcone al tempo dell'attentato all'Addandra. Se le date hanno un significato, il memoriale Ciolini compare a 7 mesi di distanza da un celeberrimo editoriale vergato di proprio pugno da Bettino Craxi, nel quale il segretario socialista paragonava Gelli a un attivissimo arcidiavolo, un Belfagor dalle 1000 risorse, dai 1000 contatti, intese, dossier, trappole e anche ricatti. Insomma, una specie di grand commis dell'organizzazione. Un uomo molto abile, una volpe, ma non un capo. Belfagor resta una specie di segretario generale di Belzebù. E se c'è Belzebù, ognuno se lo potrà immaginare come meglio crede, sforzandosi di dargli una fisionomia, una struttura, un nome. Belfagor e Belzebù, avanti. 31 maggio 1981, Divo Giulio, P139. Come se al io so l'identità di Belzebù si volesse rispondere con un anch'io so del conto aperto dal tuo uomo Larini a Lugano. Anni dopo, alla domanda di Michele Gambino se ritenesse Andreotti essere Belzebù, Giovanni Falcone, con quella sua saggezza degna delle migliori creazioni letterarie di Leonardo Sciascia, rispondeva con una battuta degna del che iserzozze dei soliti sospetti, che per quanto gli riguardava lui non poteva dire nemmeno se Belzebù, inteso come diavolo, esistesse o meno. aggiungendo che certe domande erano sbagliate perché semplificavano argomenti complessi. Papa Nero, pagine 75-76. Ancor più interessante la vicenda della Loggia di Monte Carlo, un organismo super che la P2 al confronto deve considerarsi zero, dichiara Federico Federici, personaggio inestricabilmente legato a Ciolini, che si attribuisce la responsabilità, purtroppo, aggiunge, di averlo fatto entrare nella loggia riservata. Al suo interno c'era anche il grande Babbo, che è uno dei fondatori. Ma è tanto potente in Italia e all'estero che nessuno ha il coraggio di toccarlo. Del resto, continuò ironico Federici, alludendo chiaramente a Giulio Andreotti, al grande Babbo la gobba gli porta fortuna, faccendiere, P99. Una superloggia riservata, bisognerà tenere a mente che personaggi come Licio Gelli, Francesco Pazienza, il generale Pietro Musumeci hanno costituito il vero servizio segreto attraverso la loro infiltrazione nei servizi di Stato. L'esistenza di una superloggia implicherebbe allora l'esistenza di un servizio segreto di livello superiore, quantomeno come ipotesi logica. E infatti Licio Gelli lo ammise. Andreotti sarebbe stato il vero padrone della P2, per carità. Cossiga aveva Gladio, io la P2 e Andreotti l'anello, divo Giulio, P260, Papa Nero, P162. Ma di questo a suo tempo. Torniamo a Ciolini. Passano 10 anni e Ciolini è di nuovo al centro dell'attenzione. Di nuovo dall'interno di un carcere, questa volta Sollicciano, condannato per calunnia e truffa ai danni dello Stato. Il faccendiere torna a scrivere dell'esistenza di una struttura internazionale anticomunista con legami con la Chiesa Cattolica. E il 4 marzo 1992, 8 giorni prima dell'assassinio di Salvo Lima, in una lettera al giudice di Bologna Grassi, intitolata Nuova strategia della tensione in Italia, preannuncia che nel periodo marzo-luglio avverranno fatti intesi a destabilizzare l'ordine pubblico come esplosioni dinamitarde intente, sic, a colpire persone comuni in luoghi pubblici, sequestro ed eventuale omicidio d'esponente politico PSI-PC, DC, sequestro ed eventuale omicidio del futuro Presidente della Repubblica. Tutto questo è stato deciso a Zagabria il settembre 91. Nel quadro di un riordinamento politico della destra e in Italia è intesa a un nuovo ordine generale con relativi vantaggi economico-finanziari già in corso. Dei responsabili di questo nuovo ordine deviato massonico politico-culturale attualmente basato sulla commercializzazione degli stupefacenti, la storia si ripete. Dopo quasi 15 anni ci sarà un ritorno delle strategie omicide. Faccendiere, P179. Di nuovo mescolando il vero, il verosimile e il falso, Ciolini fornisce anticipazioni impressionanti. Tra marzo e luglio Cosa Nostra salda i conti con Salvo Lima, assassina i giudici Falcone e Borsellino, e di fatto crea le premesse perché la candidatura di Andreotti alla presidenza della Repubblica sia irrimediabilmente compromessa. Il 7 volte Presidente del Consiglio ha sempre attribuito alla strage siciliana la perdita della partita per il Quirinale, e probabilmente non ha torto. I processi per mafia e omicidio erano ancora di là da venire, e tuttavia nell'Italia ferita dalla morte di uno dei suoi eroi, l'elezione a capo dello Stato del protettore della famiglia politica più inquinata della Sicilia, come diceva dalla Chiesa, era un boccone troppo grosso per l'opinione pubblica. Papa Nero, P201. Il diavolo ci mise la coda, facendo fare ad Andreotti la stessa fine di Moro, quasi certo prossimo presidente della Repubblica al momento del rapimento, e al quale si fa riferimento in modo neanche troppo velato col ritorno delle strategie omicide. pur senza il sequestro e omicidio. Sembra quasi sentire un'eco voluta del commiato di Moro ad Andreotti al termine del memoriale. Le auguro buon lavoro, on. Andreotti, con il suo inimitabile gruppo dirigente, e che Iddio le risparmi l'esperienza che ho conosciuto, anche se tutto serve a scoprire del bene negli uomini, purché non si tratti di presidenti del Consiglio in carica. A questa precisa sequenza temporale va aggiunta dislocata nel tempo, con il tipico movimento depistante di nascondere il vero nel falso, la consapevolezza dell'avvio della strategia stragista di Cosa Nostra del 1993. All'elenco del faccendiere manca solo l'appendice di settembre, l'uccisione di Ignazio Salvo, ma Ignazio Salvo era già, come si dice, un morto che cammina. Lima e Salvo erano i due garanti presenti, secondo il racconto dei pentiti, all'incontro tra Andreotti e Totò Riina il 20 settembre 1987. Vero o falso, se questa storia fosse un film, l'incontro narrato dagli otto pentiti sembrerebbe quello che nel gergo degli sceneggiatori si chiama punto di svolta. Il ministro incontra il mafioso per garantirgli un rinnovato interessamento ai guai giudiziari della cosca alla presenza di due garanti. Il mafioso registra la promessa e la riferisce ai picciotti. Anni dopo, quando la promessa si rivelerà vuota, i due garanti presenti nella stanza con Riina e Andreotti Salvo, Lima e Ignazio Salvo pagheranno con la vita la mancata promessa, secondo le regole di Cosa Nostra, Papa Nero. 105. Vero o falso, o verosimile, che sia l'incontro tra Andreotti e Riina è un fatto che nel marzo 1992 un omicidio eccellente a Palermo era non solo possibile, ma atteso. Si trattava solo di sapere se sarebbe toccato a Lima o a Mannino. E alla notizia dell'esecuzione di Lima, alcuni limiani provarono per qualche giorno l'esperienza così comune tra i militanti della sinistra rivoluzionaria da Piazza Fontana in poi di non rientrare a casa, di dormire da qualche amico senza avvertire le famiglie, di rendersi irreperibili. Ciolini voleva preannunciare o mettere in guardia a chi lanciava segnali di così immediata decifrazione. Poter rispondere significherebbe poter rispondere alla domanda iniziale, chi è davvero Elio Ciolini? Resta che a distanza di 20 anni e dopo vicende giudiziarie e processuali non ancora concluse possiamo dire che le bombe secondo il documento Ciolini già pianificate prima del 12 marzo e non dopo la reazione dello Stato avevano uno scopo, recavano con sé un messaggio, fare la guerra per fare la pace, come disse Totò Riina. Ma il messaggio non era solo quello, per usare un'espressione tributata ad altre stragi. Si voleva destabilizzare il paese per raggiungere un accordo che riportasse la calma, divo Giulio. 198-99. Un accordo che oggi è noto come trattativa Stato-Mafia. Una ben strana trattativa nella quale non è chiaro chi e a che titolo abbia rappresentato una delle due parti. Per la mafia il delegato fu Vito Ciancimino. Se a trattare non furono ministri o dirigenti delle forze dell'ordine, con chi avrà trattato Ciancimino? E soprattutto, di cosa e su cosa si trattava? Quali che fossero le sue intenzioni, collegando Andreotti con i suoi referenti mafiosi, la mafia stragista e le lobby politico-massoniche, Ciolini forniva tutti gli elementi per ricordare l'intreccio Gellisindona Calvi-Andreotti ai tempi in cui Andreotti aveva, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale Cosa Nostra, ed arrecato comunque allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. Sentenza 2001, Papa Nero. 121. Queste relazioni non si limitavano alla supervisione della corrente primavera capeggiata da Salvo Lima o agli incontri tra Andreotti e il capo della mafia Stefano Bontate, ma anche, come risulta dai documenti processuali, al sostegno alle candidature all'Assemblea regionale di uomini punciuti quali Raffaele Bevilacqua, capo della famiglia di Barrafranca, e Giuseppe Gianmarino, inserito nei quadri di Cosa Nostra, Divo Giulio. 198. Sulla storia di Michele Sindona ormai sappiamo quasi tutto. Il banchiere mandato dalla provvidenza ebbe accesso, grazie alla firma di Paolo V, ai fondi vaticani, in particolare quelli dello IOR, Istituto Opere Religiose, con i quali mise in piedi un giro di scatole cinesi nelle quali entrarono anche le disponibilità liquide di Cosa Nostra provenienti dalla produzione e smercio di eroina. Con Cosa Nostra, peraltro, Sindona era in affari sin dai tempi del sacco di Palermo, all'indomani del famoso summit organizzato da Lucky Luciano all'Hotel delle Palme di Palermo nell'ottobre 1957. Quando fu sancita la pax mafiosa tra le cosche palermitane, furono regolati i rapporti tra le famiglie americane e siciliane, regolamentato il traffico di eroina tra le due aree, e decisa l'eliminazione di Albert Anastasia a New York. A Sindona, caduto in disgrazia, subentrerà Roberto Calvi, fino all'epilogo sotto il ponte del Blackfriars a Londra, al culmine di una vicenda nella quale chiunque fosse in possesso di informazioni moriva prematuramente. Boris Giuliano, le cui indagini avevano dapprima scalfito e poi intersecato Sindona, Giorgio Ambrosoli, liquidatore del Banca Privata Italiana di Sindona, l'ambiguo giornalista Pecorelli, gli stessi Sindona avvelenato in carcere, e Calvi impiccato a Londra, a cui si aggiunge Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano, scampato al tentato omicidio da parte di uno dei capi della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, e Aldo Moro, che nel suo memoriale ricorda il ruolo avuto da Andreotti nell'ascesa di Sindona. Che cosa ricordare di lei, on? Andreotti. Ricordare la sua, del resto, confessata amicizia con Sindona e Barone, il suo viaggio americano con il banchetto offerto da Sindona malgrado il contrario parere dell'ambasciatore d'Italia, la nomina di Barone al Banco di Napoli. Sindona, consulente finanziario del Vaticano e della mafia palermitana, dunque. Mentre Gelli, secondo quanto riferito al pentito Mannoia da Stefano Bontate, era l'uomo dei Corleonesi, come Gelli faceva investimenti per conto di Pippo Calò, Totò Riina, Francesco Madonia e altri dello schieramento corleonese, Sindona faceva investimenti finanziati per conto di Bontate e Inzerillo, Divo Giulio. 156. Questo spiega perché la Chiesa ha sostenuto e protetto in molto modi l'uomo politico ad essa più fedele. In cambio Andreotti ha militato a tutti gli effetti nel mondo laico come un soldato della Chiesa, fin dall'inizio, quando da sottosegretario di De Gasperi faceva da ambasciatore tra il governo e la Santa Sede, e si occupava di censurare la produzione di Cinecittà e di polemizzare con i registi del neorealismo in nome della morale cattolica e del buon costume. Come confermava Cossiga, Andreotti è un grande statista del Vaticano. Il segretario di Stato permanente della Santa Sede, da Pio XII a Giovanni Paolo II. Mai visto un uomo con tali capacità di governo? Crocianamente, per lui come per la Chiesa, l'unica moralità della politica consiste nel saperla fare, Papa Nero. 199. Ma c'è un altro filo che collega Andreotti a Vaticano, Cosa Nostra e Loggia P2, l'anticomunismo. Se guardiamo bene tutti i rapporti inconfessabili con cui si è sporcato le mani il 7 volte presidente del Consiglio hanno la matrice comune dell'anticomunismo, la mafia con cui Andreotti dialoga fino all'omicidio Mattarella è la stessa cui gli americani si sono appoggiati dopo lo sbarco in Sicilia, la stessa che da Portella delle Ginestre in poi ha stroncato le gambe al movimento contadino e ha portato voti spesso decisivi alla DC sottraendoli ai partiti di sinistra. I generali golpisti cui Andreotti ha fatto da sponda e da copertura tramano contro le istituzioni e contro i cittadini in nome del pericolo anticomunista, così come il noto servizio sorto nell'ombra intorno ad Andreotti è formato da reduci della Repubblica di Salò dal dente avvelenato. La P2 è una congrega di arrivisti e affaristi che hanno in comune la fede anticomunista e infatti gode nei suoi primi anni di un imprimatur e di appoggi anche finanziari della destra americana. Anche i rapporti con Sindona e Calvi hanno al fondo una matrice politica. Sindona si muove come un agente degli americani su un territorio nemico, stringe patti con la mafia, vagheggia avventure separatiste in Sicilia. Calvi subentra nel ruolo a Sindona e prima di morire simbolicamente impiccato sotto il ponte dei Frati Neri compie il miracolo di reinvestire i soldi dei corleonesi di Pippo Calò nell'appoggio alle dittature sudamericane minacciate dai movimenti di liberazione e nel finanziamento a Solidarnosc, il movimento anticomunista polacco di Lech Walesa che in prospettiva storica è la prima crepa nel blocco dei paesi della Cortina di Ferro, Papa Nero, pagine 199-200. Ed eccoci all'ultimo punto, il noto servizio, o anello, un servizio segreto al di sopra dei servizi, creato e diretto da Andreotti sin dalla fine della guerra, poi evolutosi in ufficio zone di confine nella Venezia Giulia, una struttura coperta di cui Andreotti era a capo, e poi tramutatosi in servizio speciale riservato, secondo la dizione che lo stesso Andreotti gli dà in un libricino in forma di romanzo, Operazione Via Appia, pubblicato nel 1998. Ricapitolando, in Italia ci sono stati tre servizi segreti, dei quali uno si fa SID o SISMI, a seconda delle epoche al di sopra degli altri, e attivamente impegnato in ogni operazione sporca, dall'approvvigionamento clandestino di armi alla schedatura di politici, sindacalisti, giornalisti riconducibili all'opposizione, fino all'appoggio quantomeno di suoi alti esponenti, in forma di fornitura di armi, copertura o depistaggio delle stragi di Stato o delle manovre golpiste. All'interno di questo servizio, in particolare negli anni del governo Andreotti Cossiga Berlinguer, esisteva un organigramma non ufficiale che ridisegnava le gerarchie in funzione dell'appartenenza alla loggia P2. Al di sopra di questo, il noto servizio che afferiva a Giulio Andreotti. Ha ancora senso chiedersi se Andreotti fosse Belzebù, il vero capo della P2, o se esistesse una loggia Monte Carlo al di sopra della loggia P2, o non è più sensata l'osservazione di Giovanni Falcone, che certe domande erano e sono sbagliate perché semplificano argomenti complessi. Decostruire gli apparati dello Stato, portare la luce negli uffici e negli archivi è opera fondamentale per giornalisti, magistrati e ovviamente investigatori, su questo non ci piove. Ma al tempo stesso fare di questa decostruzione il fine ultimo di un'analitica del potere rischia di ridurre tutto a una dimensione spionistica o thrilleristica di secondo ordine. Perché quello di fondamentale che rischia di essere perso è la funzione che questi dispositivi di potere hanno avuto al di là degli organigrammi e dei funzionigrammi. Come scrive Gambino in conclusione del suo libro, sarebbe stupido addebitare a Giulio Andreotti i mali del paese, ma di essi egli è la più perfetta cartina di tornasole per aver guidato l'Italia più a lungo di tutti e per essere stato, tra tutti i politici italiani, il più influente e il peggiore. Forse senza di lui la storia del paese non sarebbe stata migliore, ma certo sarebbe stata una storia più ricca di speranza e meno avvelenata dal cinismo. Papa Nero, pagine 209-210. Il cinismo, la sistematica distruzione di ogni moralità, l'individualismo implicito nella scorciatoia dell'appoggio politico e della raccomandazione, la prevalenza dell'economico su ogni altro valore, la corruzione inoculata in ogni angolo della società, questi metodi e strumenti di governo hanno contribuito a quella degradazione antropologica degli italiani che Pasolini indicava come uno dei crimini per i quali Andreotti e almeno una dozzina di dirigenti democristiani avrebbero meritato di essere trascinati sul banco degli imputati in un pubblico processo penale, in assenza del quale era inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro paese. Pier Paolo Pasolini, bisognerebbe processare i gerarchi di C, il mondo, 28 agosto 1975, perché il processo, Corriere della Sera, 28 settembre 1975. Questi metodi e strumenti di governo hanno contribuito a forgiare la coscienza dell'italiano medio attraverso la percezione di impotenza di fronte ad apparati indecifrabili, coi quali conviene trovare un accordo o un modus vivendi. Si può essere grigi, ma onesti, grigi, ma buoni, grigi, ma pieni di fervore. Ebbene, on Andreotti, è proprio questo che le manca. Lei durerà un po' più, un po' meno, ma passerà senza lasciare traccia, scriveva nell'ultima pagina del memoriale Aldo Moro. Dimostrando di non aver compreso la vera natura del demonio nel crederlo persona. Andreotti è passato, l'andreottismo no, la beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato far credere al mondo che non esiste e come niente sparisce. 20 giugno 2013.